Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano a stronza. Torniamo ad ascoltare quel che ci dicono le stelle per prepararci a questa fine 2021 e per anticipare quello che avverrà il 19 dicembre per il MID, mercato del disco, evento in cui RadioSora.net vi farà gli auguri per la fine di questo 2021 e l'inizio di uno splendido 2022. Prosegue la rubrica culturale a cura del Beatnik e oggi si parla del libro Le donne del folk, un approfondimento di letteratura e musica a cura di Letizia. Per la rubrica Le parole importanti, Giulietta ci spiega cos'è la parola compassione. Per Pills of Fame on Life raccontiamo la storia di Stella Walsh. In chiusura, la dottoressa ci consiglia la noce e le sue proprietà. In questa fine anno torniamo con lei, una delle ospiti più amate dalle sbarbine, la nostra astronza, astrologa di fiducia, con la quale abbiamo aperto questo 2021, con la quale avevamo aperto in realtà già altri anni e che non ha mai sbagliato. Ci prognosticava un anno difficile, un anno in cui la pandemia non sarebbe finita e così stiamo. Quindi diamo il benvenuto ai microfoni delle sbarbine alla nostra astronza e che ci racconti stavolta? Come stiamo messi in questa fine anno?
Ciao a tutti, prima di tutto appunto, che racconto? Siamo nella parte finale di questo 2021 e devo dire che questo mese ci riserva ancora tantissime sorprese e tantissimi eventi. Quindi devo dire che prima di passare veramente al 2022 ci troveremo in un mese ricco di grandissimi eventi. E il primo in assoluto, diciamo che ci troviamo il 4 dicembre proprio con un'eclissi solare, una luna nuova con eclissi solare. Quindi diciamo che il mese comincia abbastanza in modo fervido. Ecco, quindi dopo la luna piena ci abbiamo, la luna nuova, abbiamo tanti spostamenti di pianeti, quindi diciamo che questo mese ci preserva delle cose molto intense e molto particolari, questo sia nell'ambito delle relazioni, perché in realtà diciamo questa luna nuova chiude un ciclo di trasformazione, ma questo mese è molto importante la congiunzione di Venere con Plutone, che è diciamo una cosa insolita e che dura dall'8 al 28, che ci fa fare un grande lavorio sulle relazioni. Quindi diciamo ci troviamo proprio in una turbolenza sia relazionale che anche collettiva, perché c'è la quadratura Saturno-Urano che è diciamo l'aspetto che ha colpito tutto l'anno e che devo ammettere ci porteremo anche nel prossimo, però diciamo che secondo me dobbiamo vedere come ci arriveremo al prossimo anno, proprio perché ci troviamo ancora con gli eventi pandemici, ma devo dire che sinceramente mi aspetto anche altre cose, diciamo, tra cui quelli che sono i cambiamenti climatici. Quindi diciamo che secondo me sarà un Natale veramente forte anche, e concluderemo l'anno con un passaggio importantissimo di un pianeta che è Giove, che è il pianeta dell'espansione e della fortuna, che si trasferisce dal segno dell'acquario a quello dei pesci. Diciamo che con questo passaggio ci troveremo già in un'energia completamente diversa e questo, diciamo, questo Giove in pesci ci farà riscoprire un po' l'altruismo e la spiritualità, quindi insomma mi immagino che questo mese succedano delle cose di un certo tipo. Non so se posso approfondire, dimmi tu.
Ma sì, io approfondirei anche perché ora noi lo stiamo lanciando questo ultimo mese del 2021 e poi ci rivedremo insieme per tirare le somme, ma soprattutto per annunciare quello che sarà il prossimo anno nel evento di fine anno di radiosonar.net. Saremo insieme al MID, torniamo in scena con il mercato del disco il 19 dicembre a Brancaleone, zona Tufello e alle 18:30 19 saremo con te, come giustamente annunciavi, per portare avanti quello che è un periodo complesso anche nel 2022 e quindi stravolgimenti climatici, pandemia che continua, ma quindi prepariamoci perché il 19 tiriamo le somme su quello che è stato, quindi preparaci un po' su quello che è stato, vai, vai.
Esatto. Allora, in questo momento ci troviamo con il Sole in Sagittario e anche Mercurio. E, diciamo, il 13 dicembre Mercurio si sposta in Capricorno e ci sarà Marte che entrerà nel Sagittario. Diciamo che i pianeti, bene o male, sono spostati tutti su un segno del Sagittario e poi dopo si sposteranno nel segno del Capricorno. Quindi mettiamo questi due segni un po' sul podio, okay? Perché sono quelli che un po' più se la comanderanno, perché è il periodo proprio del compleanno, quindi è molto importante. Il Sagittario in questo momento sta rinascendo, no? È proprio il periodo del compleanno, cioè Mercurio quindi sta tirando fuori la sua energia. Quando ci troviamo diciamo nell'energia Sagittario, comunque stiamo valutando quelli che sono i prossimi progetti futuri. Quindi abbiamo lasciato andare delle cose con lo Scorpione. Nel Sagittario stiamo pensando a che cosa fare, e con il Capricorno passeremo ai fatti sostanzialmente. Quindi c'è questo cambio di energia molto forte, ci sono tanti spostamenti questo mese. E quindi sentiremo tantissima questa energia così, così forte. Poi passiamo dall'elemento fuoco all'elemento terra, quindi vediamo che insomma c'è un po' di tutto per tutti e per alcuni segni che sono il toro, il leone, l'acquario e lo scorpione. Invece vediamo una grande liberazione perché sono i segni che nel 2021 hanno patito di più. Che c'erano prima Saturno, che Saturno non si sposterà, Giove e in questo momento i pianeti ancora in Scorpione, tra cui Marte, e vediamo che almeno questi segni verso la fine dell'anno respirano, finalmente prenderanno un po' di aria e saranno quelli più tranquilli. Invece abbiamo i segni, diciamo, quelli mobili, che sono Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Abbiamo detto che il Sagittario comunque sta abbastanza bene proprio perché è il periodo del compleanno, quindi tira fuori le sue energie, mentre per il Vergine, Sagittario e Pesci in questo momento è un periodo di confusione, qualsiasi cosa salta, c'è qualche problematica, c'è nervosismo, quindi per i segni mobili è un po' un attimino da riflettere piuttosto che agire impulsivamente perché questa, soprattutto la prima parte di dicembre è veramente che lascia senza parole, oppure è pieno di parole fraintese anche. Quindi, insomma, un periodo un pochino tostarello. Poi nella seconda parte dell'anno, da cui riattaccheremo, ne parleremo perché è veramente denso di cose. E invece per quanto riguarda i segni cardinali, che sono Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, la situazione cambia dalla seconda parte. Capricorno lo vediamo che aprirà, diciamo, l'inverno, quindi si traghetterà in un nuovo periodo dell'anno e diciamo che il Capricorno già sta facendo tanto e è stato un segno protagonista, continuerà a esserlo e proprio nella seconda parte dell'anno definirà determinate cose, perché tante invece non sono andate magari come voleva. Quindi vediamo che dopo un periodo di riflessione su quello che sono i prossimi passi da fare, poi ci sarà di nuovo un'azione e chiuderanno l'anno sicuramente in bellezza i Capricorni. Per quanto riguarda l'Ariete, in questo momento con i pianeti in Sagittario sta abbastanza bene, però nella seconda parte Mercurio si sposterà e quindi ci sarà un po' di rigidità per quanto riguarda la situazione lavorativa, ma almeno gli ritorna un po' di energia. Questo per l'Ariete è importante perché gli mancava proprio l'elemento fuoco di Marte, che è il suo pianeta guida. Per il Cancro, che è un altro di quei segni che comunque quest'anno non ha goduto del benessere dei pianeti, devo dire che si toglie anche lui delle spine dal fianco, però la seconda parte dell'anno c'è un Mercurio, un Sole, un po' di complicazioni che metteranno in agitazione questo segno che comunque invece sta in grande evoluzione. Perché in questo momento c'ha dei pianeti molto interessanti, si stanno muovendo delle cose, proprio una cosa che magari per il Cancro, che non gli piace tutto questo movimento, è un po' strano, ma invece saranno più rivitalizzati. E diciamo, poi c'è la Bilancia, che sarebbe il segno che per me era stato proprio il segno più fortunato dell'anno. Ora non tutti i Bilancia saranno contenti. Però diciamo alcune cose continueranno ad esserci il prossimo anno, perché è proprio il segno attraversato dal trigono di Saturno, che dà sempre qualche cosa di soddisfacente. Quindi Bilancia non soddisfatti, magari sono della terza decade e dico di continuare ancora a crederci che comunque i pianeti sistemeranno delle cose. Diciamo che la prima parte di dicembre è carina e stimolante, soprattutto per questo segno che ha sempre bisogno di chiacchierare e di comunicare, quindi troverà un po' pane per i suoi denti, però la Bilancia si trova con la quadratura di Venere in Capricorno, e questo diciamo che non è tanto carino, perché Venere è il pianeta guida e la Bilancia ci tiene tanto alle relazioni, e in questo momento non si trova magari totalmente soddisfatto delle persone che ha attorno, magari vorrebbe essere più cercata, diciamo, essere un po' più in primo piano, ma invece si sente in un clima un po' freddo. Quindi diciamo che chiude l'anno un pochino così, però ancora avrà insomma, da gioire anche il prossimo anno, anche se sarà pieno di cambiamenti. In ogni caso, ancora abbastanza messo bene, ecco.
Beh, meno male. Diciamo che eppur si muove. La sbarbina che ti intervista, tra l'altro, è Toro e questo 2021 l'ha accusato veramente, quindi meno male che ci in qualche modo avviamo un mese diverso, se non migliore, però almeno si varia un po'. E a questo punto ti dico, consigli per sopravvivere un po' a livello macro a questo dicembre 2021?
Allora, come consigli proprio quello di non agire in modo impulsivo, magari, di valutare alcune cose. Allora, diciamo che con queste energie in Sagittario c'è un grandissimo ottimismo, e anche con il passaggio di Giove nei Pesci. Quindi sì, ottimismo sì, però cerchiamo di mantenere ancora i piedi un pochino a terra, perché possono capitare delle cose che magari ci possono lasciare ancora un pochino basiti, ecco, sostanzialmente. Quindi cercare di andare piano e non fare i voli pindarici, ecco, perché con il Sagittario c'è tutta questa visione molto ottimista, e poi si rischia di rimanere delusi. È soltanto questo, diciamo, la cosa più grande, anche se secondo me forse potremmo anche rimanere un po' sbalorditi, ma questo poi ce ne accorgeremo, perché secondo me questa spinta all'altruismo, insomma, viene proprio a seguito di alcuni accadimenti che ci possono essere. Quindi ecco, di mantenere la mente aperta e i piedi per terra, questo sì.
Bellissimo consiglio, del resto i cambiamenti che ci aspettano, forse dovremmo entrare un po' nell'ottica che sono anche nostra colpa o nostra conseguenza, quindi ce li dovremmo un po' aspettare, soprattutto quelli climatici, ma questa è un'altra storia. La storia che vogliamo raccontare in chiusura è che finalmente in presenza, se non accadono altri cataclismi, ovviamente, il 19 dicembre, ore 18:30 al Brancaleone, sarai live con noi per il tuo amerissimo cabaret. E quindi come veniamo preparati? Come si arriva ad un cabaret di Astronza pronti per i pronostici astrologici del 2022?
Allora, bisogna venire con la voglia di mettersi in gioco e ridere di sé anche, sostanzialmente, che questo è molto importante, non prendersi mai troppo sul serio. Quindi con la voglia comunque di curiosare per quello che ci aspetterà il nuovo anno, la voglia anche di divertirsi e di poter scambiare, perché secondo me questo è molto importante, insomma, c'è bisogno di sorellanza dal mio punto di vista, e quindi ecco, venire sempre con una mente aperta, questo rimane secondo me di primo piano. Anche se, come dicevo, sarà un periodo così denso di cose, che secondo me è bene aprire le orecchie, ecco, perché stiamo facendo un passaggio veramente importante negli ultimi anni, ma ce ne siamo accorti, insomma, che stanno accadendo delle cose di un certo tipo. Ora, se ti devo dire sui cambiamenti climatici, sì, è vero che indubbiamente noi abbiamo la nostra responsabilità, però è pure vero che il pianeta Terra comunque è un essere vivente e ha i suoi cicli. E che noi non ci troviamo però ad adattarci alla natura, solitamente l'essere umano fa il contrario, cerca di adattare la natura a sé. Secondo me questo è il problema più grande, quindi vanno poste attenzioni di un certo tipo. Questo è,
Assolutamente, d'accordo.
speriamo bene, perché già le temperature si stanno belle che raffreddando, insomma, quindi vedremo quello che succederà. Ecco, secondo me, ecco, è pure che è un anno in cui portarsi l'ombrello, questo è una cosa che mi viene da aggiungere.
Beh, benissimo, che fa anche un po' il paio con preparati a tutto, non facciamo passi affrettati e io consiglio pure il quadernino degli appunti, va? Perché noi come Radio Sonar sono ormai 2 anni che diamo retta a Stronza e c'ha ragione, quindi fate voi che ci ascoltate e che speriamo vi siederete con noi in questo meraviglioso cabaret che ci aspetta il 19 dicembre, Brancaleone, 18:30. Grazie a Stronza per aver iniziato il mese con noi e a presto, stavolta è veramente il caso di dirlo.
Perfetto, grazie a voi, a presto e fine di nuovo live con grande piacere.
Whenever I'm alone with you, Ciao a tutte, tutti, tutte. Io sono Letizia e anche oggi vi voglio proporre un libro, sempre indecisa fra parlare di musica o di libri, ho deciso di nuovo di parlare di entrambi con un libro, appunto, sempre scritto da una donna e che parla di donne nella musica. Stavolta in particolare il libro è Le donne del folk, è scritto da Chiara Ferrari e quindi appunto come da titolo è una no, anzi non una panoramica, una carrellata molto ricca e documentata sulla appunto la vita e le opere di cantanti, cantautrici folk. Folk poi insomma una parola che racchiude tante cose perché magari uno pensa al folk e si immagina subito la cantautrice, cioè, non che ci sia niente di male, però pensa subito a una Joan Baez, c'è cioè anche lei ovviamente, quindi la cantautrice con la sua chitarrina sulla sedia nel localino del village di New York, c'è anche quello ovviamente, ma ci sono delle storie veramente interessanti, anche poco conosciute. Allora, intanto l'autrice, che è Chiara Ferrari, è una scrittrice e giornalista italiana che ha scritto, fra le altre cose, libri sulla canzone politica e di protesta, ha una rubrica sulla musica, sulla canzone d'autore per la rivista dell'Ampi, Padre Indipendente, quindi insomma non è nuova a questi argomenti. E infatti il sottotitolo del libro è proprio Cantare gli ultimi dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, quindi ovviamente c'è molta canzone politica, ma non solo. Intanto ci sono cantanti, cantautrici di tutte le nazionalità, quindi appunto dal Nord America, ovviamente il Sud America, ma pure l'Africa, il Medio Oriente, ovviamente l'Europa. E l'Italia, il capitolo sull'Italia è molto ricco, insomma, c'è cioè, veramente dalle classiche Giovanna Marini a cantautrici più contemporanee, nuove. E poi, appunto, come dicevo, poi vabbè, altri classici da Violetta Parra, Mercedes Sosa, quindi insomma classiche cantautrici del folk, ed è veramente un libro enciclopedico, ma la cosa appunto interessante, poi ovviamente sono le storie, che magari sono meno conosciute, perché poi, insomma, senza voler finire sempre al femminismo, però, è così, alla fine, uno pensa al folk e subito pensa al cantautore, tranne rare eccezioni. In realtà le eccezioni sono molte di più e non sono nemmeno eccezioni. E quindi appunto si passa dalla canzone politica, ma anche a personaggi più oscuri, anche in senso proprio musicale. Per esempio, la prima storia di cui si parla nel libro è quella di Almeda Riddle, che è questa cantautrice americana, una pioniera, diciamo, del folk, ma non solo, anche direi delle murder ballads, perché lei raccontava nelle sue canzoni proprio queste storie di omicidi, di uccisioni sulla forca, di suicidi, quindi questi fatti sanguinari, terribili, da cui poi appunto viene tutta la tradizione delle murder ballads e di questo tipo di musica, quindi di questo folk più oscuro, più dark, e fino appunto, come dicevo, ad arrivare poi ai giorni nostri con le cantautrici di oggi, con il folk contemporaneo, anche italiano. Ripeto, l'ultimo capitolo parla proprio del folk in Italia e quindi traccia la storia del folk. E come tutti i libri poi di questo genere, alla fine diventa anche una storia del. della politica, dello scenario politico, sociale e dei paesi, proprio della storia con la S maiuscola dei paesi da cui vengono queste donne e anche, ripeto, della condizione femminile, ovviamente, e delle artiste, della considerazione, insomma, delle artiste donne, in questo caso musiciste, di cui spesso si sa troppo poco, e quindi, appunto, questo è il mio consiglio letterario musicale della settimana. Ed è appunto Chiara Ferrari, Le donne del folk, la casa editrice, dimenticavo, è Interno 4. Interno 4 e niente, questo è quanto. Grazie di nuovo, un saluto a tutti, tutte. E grazie alle Sbarbine, grazie a Radio Sonar e alla prossima.
Spat out on new terrain, unsure, unconvincing. This faint and shaky hour.
Voglio parlare oggi di una parola il cui significato si è andato via via restringendo a indicare un atteggiamento falso. Mi spiego meglio. La parola che voglio raccontare è la parola compassione. Compassione è il verbo compatire, il sostantivo compatimento, no? Che significa compatire? Adesso semplifico naturalmente, però sono quasi sicura che la prima cosa che ci viene in mente è dire: ah, beh, io compatisco qualcuno, poverino, poverina, mi fa pena. Quindi, no, il compatire è inteso, almeno di primo acchito, come un atteggiamento di guardare l'altra persona o il gruppo di persone, insomma chi abbiamo di fronte, come se fosse in una situazione drammatica. E provare compassione è un modo un po' per scaricarsi la coscienza, ecco. Questo non è bello, ma soprattutto non è vero. Quindi io voglio restituire splendore a una parola bella, bella, bella e importante. Allora, è una parola composta, compassione, no? Da un prefisso com, che viene dal latino cum e che significa insieme. Insieme ad altri, ad altre, ma anche risultato da un insieme di cose. E dal verbo latino patior, che ha come significato generale essere disponibile a lasciarsi toccare da emozioni, da sensazioni di ogni genere. Quindi è un verbo neutro in questo senso. Non ha una valenza positiva o negativa in assoluto. Il latino ha molte parole di questo genere, le chiamiamo voces medie, cioè sono delle parole che cambiano il loro significato a seconda del contesto. Ancora più indietro del latino esiste un verbo greco che è in qualche maniera il progenitore di questo verbo latino. Il verbo greco è pasco, che ha una voce verbale che si richiama a un tema pat, da cui deriva una parola che, a differenza di queste due che ho appena pronunciato e che magari possono essere meno note, è invece nota nella nostra lingua italiana, tanto che l'abbiamo proprio trasferita dal greco in italiano para, il pathos. Che cos'è il pathos e che c'entra con la compassione? Beh, il pathos è lo stato d'animo di chi si lascia toccare, di chi si lascia avvicinare, esprime la disponibilità a provare emozioni. Dalla parola pathos deriva la parola passione. E se ci pensiamo, la parola passione ha tutti quanti questi significati. È certo, però, indica la disponibilità a lasciarsi toccare da cose che danno gioia, da cose che assorbono, da cose che feriscono, da cose che fanno piangere. Allora, no? Io posso avere per esempio la passione per la letteratura, oppure questo lavoro è una passione che può essere sia una cosa bella sia una cosa che fa soffrire. Patire, che è un verbo che deriva da questo stesso tema latino e greco, vuol dire soffrire, vuol dire essere talmente tanto toccati dolorosamente da qualche cosa. Allora però, e chiudiamo questa brevissima scorribanda nelle lingue antiche e moderne, la compassione è la disponibilità, è quasi una forma di accoglienza a essere toccata io dall'altro, dal punto di vista altrui. Non è dire poverina, è dire io accolgo quello che mi arriva da te e me ne lascio toccare. E mi assumo la responsabilità di questo. La compassione è un atto di coraggio, a pensarci bene. E su questo, grazie e alla prossima.
Pills o Femo Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Thank you. Quando il rapinatore tirò fuori una calibro 38, Della Walsh, che a 69 anni aveva ancora una forza indomita, reagì cercando di afferrare l'arma. Partì un colpo che le perforò stomaco e intestino, lasciandola riversa sul terreno di un parcheggio di Cleveland. Chi ritrovò il suo corpo, che lottava contro la morte, non la riconobbe. Non riconobbe Stanislava Valasiewicz, la bambina emigrata dalla Polonia ad inizio Novecento, che aveva cambiato il suo nome in Stella Walsh. Non riconobbe la centrometrista che aveva vinto alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1932, stabilendo il record del mondo. La donna che a Berlino nel 1936 confermò l'oro nei 100 metri piani e trionfò anche nei 200. Insomma, non riconobbe una delle atlete più forti di tutti i tempi. Stella, portata all'ospedale più vicino, si arrese sul tavolo operatorio. Era il 4 dicembre 1980. Come da prassi, venne sottoposta all'autopsia. L'esame rivelò una verità che i giornali definirono sconvolgente. Stella aveva sia gli organi sessuali maschili che femminili. La stampa cavalcò in maniera vergognosa la notizia, descrivendola come un mostro, uno scherzo della natura, un mezzo uomo. Si fecero avanti anche alcune sue storiche rivali degli anni 30 che più o meno velatamente ventilarono la possibilità di toglierle le medaglie che aveva vinto nella sua lunga carriera. La vita privata di Stella, il matrimonio fallito, le sue più intime confidenze vennero passate al setaccio, senza rispetto e senza pietà. Ancora oggi il pregiudizio impera su questi argomenti e purtroppo alcuni bambini in diversi luoghi del mondo devono vivere la sorte di Stella, costretta a nascondere fin da piccola un segreto che la famiglia giudicava ignominioso. Ma Stella aveva scelto di essere una donna nella vita e aveva scelto di essere un atleta. La sua autopsia dimostrò che non aveva mai assunto sostanze che potevano modificare le sue prestazioni. Aveva vinto e lo aveva fatto regolarmente, con la grinta e la forza di volontà di chi deve custodire un segreto inconfessabile, di chi si sente come gli altri ma viene additato come un diverso. Stella Walsh morì come aveva vissuto, lottando. Lottando come immigrata povera in una società razzista, come donna in una società maschilista, come atleta per vedere riconosciuto il suo talento, come individuo contro le discriminazioni che la circondavano. Se mai il suo fisico le avesse dato un vantaggio, ebbene è l'unico vantaggio che questa donna abbia mai avuto nella vita. Questa era la storia di Stella Walsh, contenuta nel libro Cronache Ribelli. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. So her mama got high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs. And he pictured all the places where he knew that she belonged.
C'è una pianta, in realtà un bell'albero, che ha questo portamento regale, un fusto eretto che può arrivare oltre i 25 metri d'altezza, è una folta chioma con foglie molto scure e fiorellini gialli in primavera. E questo albero, oltre a regalarci delle droghe che vengono sfruttate in ambito fitoterapico, ci regala i fiori. Con i fiori si prepara il rimedio floriterapico di Bach legato al cambiamento, che è Walnut. Avrete capito che sto parlando dell'albero della noce, Juglans regia. Come vi dicevo, partiamo dal fiore di Bach legato al cambiamento. Il sistema floreale di Bach è un sistema che, attraverso infusioni e di fiori particolari, riesce a sfruttare le vibrazioni sottili, energetiche di questi fiori e ci aiuta a riaccordarci sulle giuste note emotive e quindi affrontare gli squilibri psico-emotivi. In particolar modo, Walnut, il rimedio che si prepara a partire dai fiori del noce, è il rimedio del cambiamento, dei grandi cambiamenti della vita, proprio perché ci aiuta a recidere le influenze esterne, i legami con le influenze esterne, i legami con le persone, con le situazioni che semplicemente dobbiamo lasciare andare per affrontare meglio il presente e anche il futuro che verrà. Quindi può essere rimedio, non so, per le persone che stanno affrontando un trasloco, un cambiamento lavorativo, una separazione, cambiamenti fisici come può essere la pubertà, come può essere la menopausa. Insomma, è veramente un rimedio che ci aiuta a essere solidi, saldi, presenti e quindi gestire, ad affrontare meglio, ad accogliere con gioia le nuove situazioni che si prospettano. E, detto questo, adesso andiamo a conoscere le proprietà terapeutiche di alcune parti di questa pianta e anche partendo proprio dal nome, dall'aspetto un po' più simbologico, anche magico. Perché parlo di magia? Parlo di magia perché questa pianta ci regala dei frutti. I frutti sono racchiusi all'interno di un esocarpo, il mallo, che è praticamente un involucro carnoso che viene raccolto. Secondo la leggenda, secondo le tradizioni, la notte di San Giovanni per preparare il tipico liquore dalle proprietà digestive, che è il nocino. E quindi, l'albero della noce è una di quelle piante magiche come l'iperico, la cui simbologia è legata alle ritualità della notte di San Giovanni, la notte del solstizio d'estate, quindi la notte più corta dell'anno. Ma per capire un po' il significato, dietro alla pianta, partiamo dal nome. Il nome deriva dal latino, abbiamo detto Juglans regia, deriva dal latino Iovis glans, cioè ghianda di Giove. Ghianda di Giove fa riferimento non solo alla somiglianza che il frutto può avere con i frutti della quercia, ma anche alla somiglianza che il mallo che racchiude il frutto ha con i testicoli maschili, glande di Giove. E secondo appunto gli antichi, secondo i latini, appunto questa pianta era un simbolo di fertilità, di forza e infatti Giove, insomma, era il dio come Zeus per i greci, legato appunto era il re, come posso dire, dell'Olimpo latino, ecco. E molto interessante è anche una leggenda che narra che Dionisio, il dio, diciamo, del vino, si innamorò della figlia del re Dione, Caria, e le sorelle di Caria gelose accorsero dal padre per avanzare delle rimostranze e il padre furioso le trasformò in rocce. Caria, che era disperata per la sorte, insomma, delle amate sorelle, morì poco dopo e quindi Dionisio, che era profondamente innamorato di Caria, per il dolore la trasformò in un albero di noce, dandole così la possibilità di produrre dei frutti fecondi e in qualche modo di continuare a vivere. Parlato, insomma, dell'aspetto più simbologico, mitologico legato alla pianta, andiamo a vedere invece come vengono sfruttate le droghe vegetali che questa ci regala. Allora, prima parlavo del mallo, il frutto, diciamo, della noce, quello che noi utilizziamo a scopo alimentare, in realtà è il seme. Infatti il mallo è l'involucro esterno carnoso. Poi dentro c'è un endocarpo legnoso, diviso in due valve, all'interno del quale c'è il gheriglio, che è il seme, la noce che noi andiamo a mangiare. mangiare. Allora, mentre il mallo viene utilizzato per preparare, appunto, come dicevo, questo liquore aromatico, digestivo, eccetera, viene anche usato per preparare degli estratti oleosi, l'olio in particolare, che serve per proteggere la pelle sia dall'abbronzatura, ma anche che ha anche proprietà astringenti e viene utilizzato per preparare prodotti per la pelle grassa e per i capelli. E in realtà il mallo viene usato anche come colorante, in grado di colorare, viene sfruttato non solo l'olio che ha questa proprietà scurente, viene anche sfruttato per scurire il legno e per preparare una polvere che poi rientra nelle formulazioni dell'ENE, viene miscelato all'ENE, in particolar modo alla pianta della losonia, per il suo effetto scurente. All'interno del mallo, dicevo, c'è questo frutto. Il frutto, la noce, è veramente un alimento completo e è molto benefico per il nostro organismo, basta però consumarlo in piccole quantità. Infatti è ricco di acidi grassi polinsaturi, soprattutto della serie omega 6, che vanno bene, diciamo, assunti in quantità moderata, quindi mi riferisco 5-6 noci al giorno, proprio perché sono in grado di andare a prevenire le patologie cardiovascolari e le malattie degenerative, quindi effetto protettivo cardiovascolare, anche antinfiammatorio, oltre che antiradicalico in qualche modo, ecco. E inoltre la noce è ricca di vitamine, come vitamine del gruppo B, vitamina E, ma anche magnesio, fosforo, ferro, calcio, e contiene anche proteine, quindi veramente un alimento dal potere saziante, completo, ci dà energia, molto utile negli sportivi. E inoltre, oltre alle noci, noi utilizziamo a scopo alimentare le noci, ma in fitoterapia utilizziamo due droghe in particolare, le foglie e le gemme. Allora, le foglie della noce hanno proprietà amarotoniche astringenti, quindi sono molto utili in caso di dispepsie, problemi digestivi, soprattutto quando abbiamo forme diarroiche dell'intestino, di entità lieve sempre. L'azione astringente è dovuta soprattutto ai tannini e può essere anche molto utile in caso di patologie emorroidarie. Ci sono degli studi che hanno segnalato come le foglie della noce possano avere proprietà di tipo ipoglicemizzanti e quindi possono essere un valido aiuto nella cura, nel trattamento del diabete. E le foglie possono essere consumate sia in tisana ma anche in tintura madre, naturalmente. E inoltre, diciamo, le foglie, oltre all'azione astringente, hanno anche un'azione antinfiammatoria, antibatterica e anche fungicida grazie allo euglone, e quindi possono essere utilizzate nel trattamento, ad esempio, delle dermatiti, contro i pruriti, negli eritemi solari, nelle ustioni, nelle emorroidi. In questo caso noi possiamo anche preparare dei decotti di foglie che vengono poi utilizzati per fare dei lavaggi anche contro le micosi cutanee. E poi questi lavaggi possono essere anche usati nell'iperidrosi, cioè nell'eccessiva traspirazione, ad esempio, dei piedi e delle mani. E molto interessante è l'utilizzo che viene fatto delle gemme. Le gemme, in particolare il gemmo derivato, manifestano proprietà antinfettive e antinfiammatorie che sono molto utili quando abbiamo soprattutto infezioni di tipo batterico delle mucose, come quella della trachea e dei bronchi. Si è visto da ricerche che il gemmo derivato di Juglans regia è molto utile in caso di infezione da stafilococco, da streptococco, e può essere utile in caso di angine, mal di gola, quindi tracheobronchiti, e quindi quando abbiamo delle manifestazioni soprattutto dovute a infezioni batteriche dell'apparato respiratorio. Ma non finisce qui. Possiamo utilizzare il gemmo derivato di Juglans regia per uso interno perché è in grado di andare ad agire sul nostro intestino stimolando il riequilibrio della flora batterica. Infatti il gemmo derivato è un ottimo rimedio in caso di disbiosi, quando abbiamo diarrea, problematica intestinale. Possiamo associarlo ad esempio a vaccino Vitis Idea, che è un rimedio, sempre un gemmo derivato, che ha questa azione elettiva a carico del nostro intestino. E possiamo utilizzare anche anche Hugh Grant Cereggia come rimedio per le dermatiti pruriginose, per gli eczemi, soprattutto quando sono di natura infettiva. In questo caso possiamo andarlo ad associare a un Muscat campestris o a Cedrus d'Ibani, insomma ad altri germi derivati a seconda dell'origine dell'infezione, diciamo, che abbiamo a livello cutaneo. E può essere anche sfruttato per l'azione, il germo derivato sempre per l'azione ipoglicemizzante, e quindi può essere associato sempre alle cure contro il diabete. Spero di avervi dato anche in questa pillola delle informazioni utili e interessanti. Io, come al solito, vi abbraccio alla prossima pillola. Un bacio dalla vostra dottoressa.
In questa puntata avete ascoltato A Stronza con la sua descrizione del cielo di questo dicembre 2021, di vita che aspetterà ai nostri segni zodiacali. Nella rubrica culturale a cura di Radio Beatnik, Letizia ci ha parlato delle donne del folk. Per il nostro approfondimento lessicale, nelle parole sono importanti, abbiamo scoperto qualcosa di più sulla parola compassione. Per Pills of Fame on Life è stata raccontata la storia di Stella Walsh e in chiusura la dottoressa ci ha ricordato quanto sono importanti e utili le noci.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande. E cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira. Io non ho bisogno di te. bisogno.